Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Questa sera parleremo del Salmo 109. Sono parole dell'Antico Testamento, ma sono parole di uomini che hanno avuto la grazia di vivere così vicino a Dio da poter vedere in profezia, in anticipo, la venuta del Messia futuro. Lo Spirito Santo rapisce il re Davide, così in alto da donargli un privilegio straordinario: assistere al dialogo del Padre col Figlio che avviene in seno all'eternità. Il re di Israele ci trasmette poi fedelmente quanto ha udito dal cielo. Ci avverte però subito: quello che vi svelerò è un oracolo, una rivelazione di segreti ineffabili. Oracolo significa rivelazione di segreti nascosti che riguardano il Cristo Salvatore. Dobbiamo perciò ringraziare per ciò che il Signore ci dà di capire, ma non pretendere di capire tutto, di esaurire un mistero che ci supera da tutte le parti. E il Salmo 109 si apre proprio così: oracolo del Signore al mio Signore. E nessun salmo si apre con questa parola oracolo. Ecco, questo salmo si riferisce al Messia Salvatore futuro. Ma come facciamo noi a sapere, che veramente essere sicuri, che questo salmo si riferisce al Messia Salvatore, al Cristo? È lo stesso Gesù a interpretare in tal senso questo salmo. Quindi qua nel Salmo 109 abbiamo qualcosa di unico: Gesù stesso, che era già nella tradizione rabbinica che questo salmo aveva un significato messianico, e infatti ecco che Gesù ne discorre con i farisei, e Gesù chiede ai farisei: che cosa pensate di Cristo, di chi è figlio? E gli risposero: di Davide. Allora lui replica: come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. E allora che qui si parli del Cristo, è Gesù stesso che ce lo dice. Qui Davide parla al suo Signore, che è Cristo. E che cosa vede, che cosa ascolta Davide? Abbiamo detto le parole che il Padre rivolge al Figlio in seno all'eternità, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Innanzitutto Davide contempla il Figlio generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Dal seno dell'aurora, cioè da sempre, dall'inizio di tutto. Ed è talmente grande la gioia della comunione tra le persone della Trinità che nasce in esse il desiderio di rendere partecipi altri di tale felicità. Analogamente un marito e una moglie che si vogliano veramente bene desiderano condividere dei figli, con dei figli, la bellezza del loro amore. Noi troviamo in tutta la creazione delle tracce, dei segni di questo inizio puro del dialogo tra il Padre e lo Spirito, tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. Lo vediamo nello sbocciare dei fiori, nel sorriso dei bambini, nel miracolo di un innamoramento, nel sorgere di un'amicizia e in tanti gesti di carità gratuita. E allora dunque, perché se tutto nasce da questa luce pura del dialogo intratrinitario, poi noi vediamo che nella creazione c'è anche il male? E evidentemente questa domanda era stata posta anche a Gesù, che racconta per rispondere la parabola del grano e della zizzania, e dice che mentre tutti dormivano venne un nemico e seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Mentre tutti dormivano, è bellissima questa espressione di Gesù, perché ci dice: il mistero del male non possiamo comprenderlo del tutto finché siamo sulla terra. E allora poi quando dormiamo non sappiamo da dove viene, questo male si è inserito nel mondo e noi non sappiamo come è accaduto, ci troviamo nella situazione in cui vediamo il bene e il male. E allora i servi vanno dal padrone e gli dicono: non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove dunque viene la zizzania, che assomiglia tanto al grano, però dentro è vuota come il maligno, è vuoto, tutta apparenza? E allora vedete la domanda che sentiamo anche tante volte noi, no? Ma se Dio c'è, perché c'è il male? Dio è buono che permette il male? E allora Gesù dice: un nemico ha fatto tutto questo. E Davide non vede solo l'inizio di tutta la creazione, l'inizio dell'amore infinito, dell'amore del padre per il figlio, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Davide sente anche le parole del padre che dice al figlio: il male verrà sconfitto. Siedi alla mia destra. Ecco, vedete, il padre che mette tutto in comunione col figlio: siediti qui alla mia destra, tutto ciò che è mio è tuo, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ecco, tutta la storia conduce a questo punto definitivo in cui il padre darà il regno al figlio e tutti i nemici saranno sconfitti. Lo scettro del tuo potere, del potere del Cristo, stende il Signore da Sion. Da quel luogo preciso che è il seno di Maria, che è il primo luogo, la prima casa dove il regno di Dio si instaura in maniera totale e definitiva, da lì inizia il cammino di Cristo che domina in mezzo ai suoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori, dice il padre al figlio. Vedete che il padre dona tutto al figlio, il figlio gli ridona tutto, e tutti e due si amano nello Spirito Santo, che è spirito di donazione. Vedete, non c'è nessun egoismo in Dio, e anche il potere è sempre un dono reciproco fatto dell'uno all'altro. Nel giorno della tua potenza tra santi splendori, quando Gesù verrà nella sua gloria, circonfuso di luce, circondato da santi pieni di luce, quando i giusti splenderanno nel regno del Padre loro, allora vedete che Davide vede anche il punto finale della storia, quando nel giudizio universale Cristo, re dell'universo, dominerà incontrastato. I suoi nemici ormai sconfitti non possono più opporsi al suo regno. Ma se Davide avesse visto solo l'inizio e la fine della storia, la sua rivelazione non ci trasmetterebbe una grande speranza. Infatti, la prospettiva di comparire davanti al giudice delle nostre azioni, più che rallegrarci, ci spaventa. Noi saremo tra gli amici di Cristo o tra i suoi nemici. Sapremo reggere tanta luce, sapremo reggere un poco d'amore divorante come quello della Santissima Trinità. Ma attenzione, qui viene la parte che ci riempie più di speranza. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Vedete che tutti i popoli, sentendosi indegni di presentarsi alla presenza di Dio, hanno sempre sentito la necessità di avere dei sacerdoti che potessero degnamente offrire ringraziamenti e preghiere all'Altissimo a nome di tutti. I bambini, quando fanno arrabbiare il papà, non si rivolgono forse alla mamma perché interceda per loro presso di lui. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Chi è questo Melchisedec? Abramo, pur essendo il capostipite del popolo eletto, anche lui, uomo giusto per eccellenza, sentì la necessità di un mediatore che potesse pregare per lui. Così diede a Melchisedec, che non faceva parte del popolo eletto, la decima di ogni cosa, racconta la Genesi. Allora vedete, questo sacerdote, Melchisedec, posto all'inizio della Bibbia, ci unisce a tutti i popoli, a tutti gli uomini che sentono il bisogno, essendo peccatori, di avere un sacerdote che interceda per loro. Anche i romani chiamano, i latini chiamano il sacerdote Pontifex, perché è un ponte tra cielo e terra, anche loro sentivano il bisogno di questo. E allora, se da una parte sentiamo la necessità di qualcuno che interceda a nostro favore, quanta gente che incontro che mi chiede di pregare per loro, perché capiscono di avere bisogno di qualcuno che preghi, che si dedichi a questo. Però poi noi vediamo che i prelati, i sacerdoti, sono soggetti come tutti all'umana debolezza. Dovrebbero condurci a Dio, ma rimangono infangati in questo mondo di peccato e di morte. A tutti è capitato di conoscere qualche uomo di Dio particolarmente santo. Altrettanto spesso, però, iniziando a frequentarlo, magari siamo rimasti scandalizzati nello scoprire che anche lui era un peccatore come gli altri. Quanti hanno lasciato la Chiesa perché indegnati dalle cadute dei suoi rappresentanti? E così sembra proprio che i sacerdoti falliscano il loro scopo. Dovrebbero condurci fino a Dio, alla santità di Dio, però peccano come tutti. Allora quale grande speranza? Costituisce la promessa solenne che il Padre rivolge a suo Figlio. Il Signore ha giurato, una promessa solenne, e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Rileggiamo ancora una volta il passo della lettera agli Ebrei. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come Cristo, santo, innocente, immacolato. Vedete come San Paolo ripete, perché tutti hanno bisogno di un sacerdote adeguato, santo, ma non lo trovano, ed elevato sopra i cieli, cioè capace di giungere fino a Dio, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Anche noi sacerdoti apriamo la nostra preghiera la messa, la offriamo prima per i nostri peccati e poi per quelli del popolo, perché siamo peccatori come tutti. Cristo no. Cristo è santo, innocente. È Lui il sacerdote eterno. Allora, Cristo di chi è figlio? La domanda di Gesù che abbiamo visto prima, di chi è figlio? Di chi è figlio? Il Cristo è figlio di Davide, cioè è un uomo come tutti, ma è anche figlio del suo genitore, è coeterno al suo genitore che è il Padre. Così Cristo ha due nature, umana e divina. In quanto uomo condivide tutto con noi, ma in quanto Dio non pecca. È per questo che dunque può essere il nostro sacerdote. Sacerdote unico ed eterno. Nella sua persona il cielo e la terra sono riuniti nuovamente. Il cielo e la terra che si erano separati a causa del peccato dell'uomo e che tutti i sacerdoti vorrebbero riunire, dell'Antico Testamento, delle altre culture, ma falliscono in questo loro tentativo, perché anche loro sono dei peccatori e rimangono ancorati a terra. E allora il Salmo 109 ci invita a fissare il nostro sguardo su Cristo, sul giuramento del Padre. Ho giurato e non mi pento. Non mi pento di aver fatto la creazione, non mi pento di avervi creati anche se siete caduti nel peccato. Se quando vi chiamavo con vincoli d'amore ero per voi come un bambino che vuole sollevare un bimbo alla sua guancia e voi vi buttavate via negli idoli. Non mi ascoltavate. Il Signore ha giurato e non si pente. Non mi pento di averti donato la vita. Non mi pento di aver fatto la storia, anche se il male sembra opporsi, perché al centro di tutto il mio disegno ci sei tu, o figlio mio, che da sempre sei stato disponibile a sacrificarti per salvare l'uomo. Da sempre Cristo è stato disponibile di fronte al Padre a sacrificarsi per liberare ciascuno di noi dal peccato e dalla morte. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec, un sacerdote eterno. Allora vedete che il compito del sacerdote dal punto di vista umano è irrealizzabile. Come può un uomo unire il cielo e la terra? Come può un uomo pensare qualcosa di così grande? Noi sacerdoti non siamo santi, non siamo innocenti, non siamo senza macchia. Perciò sperimentiamo dentro di noi l'umiliazione di essere peccatori come tutti, eppure di essere chiamati a riconciliare gli uomini con Dio. Non posso mai dimenticarmi, carissimi fratelli e sorelle, di alcune lezioni che fece Don Giussani a Rimini quando era ancora universitario. Mentre parlava del tradimento di Pietro si metteva a piangere. Dio aveva donato a Don Giussani una capacità di percepire senza nessuno sforzo la misteriosa presenza del Cristo nella sua Chiesa. Gli aveva concesso il dono di comunicare questa esperienza. Migliaia di giovani avevano deciso di rimanere nella Chiesa grazie al suo insegnamento. Eppure lui diceva: non sono migliore di voi. Mi umilia dovervi parlare e sapere che tradisco Gesù 100 volte al giorno. Ma aggiungeva: Gesù mi guarda con amore, come guardò Pietro sul lago di Tiberiade dopo che lo ebbe tradito e gli chiedeva: mi ami tu più di costoro? Mi ami tu? E Don Giussani sentiva su di sé questa domanda di Gesù: mi ami? Mi ami tu? E allora vedete che tutta la Santa Messa è una preparazione al cuore del sacrificio di Cristo, che è la Santissima Eucaristia. Vedete, noi siamo lontani da Dio, allora iniziamo col confiteor, confesso a Dio Onnipotente che sono un peccatore. Poi ascoltiamo le letture che ci riavvicinano a Dio, delle parole del sacerdote che ci aiutano a preparare la nostra anima. Poi la preghiera universale, preghiamo per tutti gli uomini perché possano anche loro avvicinarsi a Dio. Poi nell'offertorio offriamo tutta la nostra giornata, tutto quello che abbiamo vissuto nella giornata, finché arriva questo momento della consacrazione. Ed è proprio lì che noi percepiamo la nostra indegnità. Infatti quell'ostia che prendo tra le mani è piena di una luce infuocata. La Chiesa conosce bene questa esperienza di questa luce infuocata della santità di Dio. E per tale ragione, prima di comunicarci, ci fa sempre ripetere: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Nessuno di noi è degno di unirsi a Dio, di entrare in comunione con Lui, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E questa parola che ci salva sei tu, o Cristo, sacerdote in eterno. Allora anche noi possiamo essere sacerdoti, cioè inviati a riconciliare l'uomo con Dio, perché sappiamo che Cristo intercede sempre a nostro favore, che il vero e unico sacerdote è Cristo, il Signore ha giurato e non si pente: tu sei sacerdote per sempre. È Lui sacerdote per sempre. Noi possiamo allora essere sacerdoti senza inganno per nessuno, pur essendo peccatori, in virtù del sacerdozio di Cristo. E allora anche i fedeli, che possono rimanere confusi dalle debolezze, dai peccati, dai sacerdoti che guidano le loro comunità, forse dovrebbero imparare di più a guardare a Cristo. Attraverso il sacerdote è Cristo che ci viene donato, è con Lui che dobbiamo entrare in comunione. Chi può reggere il paragone con Cristo? Siamo sempre tutti lontanissimi da Lui, che è puro, senza macchia, non c'è in Lui traccia di peccato. Ha vissuto nel mondo del peccato, ma senza subirne il contagio. E questo è solo divino, non può essere solo umano. Ecco, allora vedete come questo salmo di Davide continua un po' tutta la storia della salvezza. È una storia della salvezza ascoltata in estasi, in visione. Davide stesso non comprendeva certamente appieno il significato di queste parole che solo Cristo ci svela, e forse è per questo che noi siamo più così affezionati a questo salmo, perché Cristo lo ha illuminato nella sua pienezza. Allora lo rileggiamo un'ultima volta dopo quello che abbiamo ascoltato, e sicuramente queste parole ci riempiranno molto di più di speranza. Oracolo del Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Non abbiamo fretta, il disegno di Dio giungerà al suo compimento. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, e così anche dai nostri cuori, dalla nostra comunità inizia il potere di Gesù. Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori. Non perdiamo mai la speranza che Cristo verrà e tornerà come giudice della storia, circondato da santi pieni di luce. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tutto è nato da un disegno di bene, e il bene alla fine trionferà. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu, o Cristo, mio Salvatore, che mi doni l'Eucaristia, che mi unisce al mondo celeste. Il Signore alla tua destra annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Il cammino è il cammino di Cristo durante la storia, e noi che ci dissetiamo al suo torrente possiamo alzare alta la testa. Alziamo la testa verso il giorno in cui Cristo regnerà in maniera definitiva e vivremo sempre con Lui nella pace e nella gioia della comunione dei santi. Domandiamo di pregustare attraverso queste parole del Salmo già fin d'ora questo giorno splendido, e affidiamoci con grande fiducia, senza paura del giudizio di Dio, affidiamoci con grande fiducia nelle mani di Cristo, che intercede sempre a nostro favore, perché il Padre ci perdoni dai peccati e ci accolga nel suo regno di luce e di pace.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.